Bagheera, la giungla di Radio Cusano Campus, curata e condotta da Bussoletti.
Eccoci nella giungla di Radio Cusano Campus, Bussoletti in diretta dalle studi di Roma di via Don Carlo Gnocchi 3. Pim pim pim, mi cercano, mi vogliono, sono ricercatissimo. Dall'altra parte del vetro, forse, Luca Rossi in regia. In mezzo a voi, care pantere, che potete palesarvi al 334-9229-505 con un sms, un messaggio whatsapp o un audio whatsapp. Ma sicuramente si è palesata in studio accanto a me la protagonista di questa rubrica annunciata da questa sigla.
Vedo cose, faccio gente. Non è un misunderstanding, ma un gioco di parole. Ogni settimana Olimpia Camilli ci racconta la storia di un nome noto partendo da un oggetto di uso comune. Perché le cose parlano.
Vedo cose, faccio gente, Olimpia Camilli, la donna degli oggetti. Che oggetto ci porti oggi?
Oggi vi porto il telaio.
Il telaio.
Che è una roba nobile, antica.
Un po' Penelope nell'antica
infatti,
Grecia.
Perché il telaio, quello dei tessuti, è una macchina. Tu lo sai la descrizione del telaio?
No.
Allora, è una macchina che tramite intreccio di due serie di fili tra loro perpendicolari, e già ti sei perso, già lo so.
Su perpendicolare mi hai perso.
Genera una trama o un ordito. Da quant'è che non sentivi la parola ordito?
Ordito non l'ho mai sentita, credo.
Ma lo vedi? Ma anch'io, ho fatto una fatica. Allora, so che queste parole evocano qualcosa di storico, antico, ed è proprio ciò di cui ci occuperemo oggi. L'abbiamo appena detto, la storia della tessitura segue la storia dell'umanità,
sì.
No? Poi i macchinari si evolvono continuamente, ma è solo un pretesto per raccontare la trama che riguarda la protagonista di oggi. Parliamo di Penelope.
Esatto, la nostra Penelope tanto amata, tra l'altro un nome bellissimo, secondo
vero,
me
vero.
Poco usato, poco
sì
usato.
Molto poco usato, in effetti. Tutti parlano di Ulisse quando si racconta dell'Odissea, ma Penelope viene sempre relegata ai titoli di coda della vicenda, sei d'accordo?
Sì, in realtà io ho un debole per lei, questa attesa costante del suo amore, quindi non è il mio cuore, però
ma
sì.
Ma per questo motivo?
Sì, mi piace questo fatto che attenda così tanto.
Adesso te la smonto subito.
Vai,
questa
smontami
tesi.
Penelope.
Partiamo dalla base di tale personaggio della mitologia greca. Penelope è una coprotagonista dell'Odissea di Omero, suo padre è Icario, re di Sparta, sua madre è forse Policasta, la più giovane delle figlie di Nestore, il re di Pilo, forse è Peribea, una ninfa naiade. Direte, che cos'è una ninfa naiade? Una figata, cioè una ninfa di quelle che presiedono le acque dolci della terra e hanno il potere di guarire, profetizzare, sono anche immortali.
Tipo Sailor Moon, ok.
Sì,
vabbè.
Tipo Sailor Moon. Ora so che vi è già venuto mal di testa, fateci pace, la mitologia greca è un po' così, ma abbiamo finito con il nozionismo. Penelope la conosciamo tutti come la moglie di Ulisse, c'è bisogno di dirvi chi era Ulisse?
No, beh, non credo.
Se vuoi seguo una breve bio di Ulisse.
No, penso che Ulisse lo sappiamo tutti, okay. Saltiamo.
Aggiungo solo che il vero nome di Ulisse era Odisseo, che significa odiato dai nemici. Ed è tutto un dire.
No, se vogliamo ripetere una cosa, diciamo che Ulisse, a differenza di Marlene, è tornato a casa.
Esatto,
a un certo punto.
Dopo 20 anni però.
Però è tornato.
Torniamo a Penelope. Il suo nome viene da un mito riguardante la sua infanzia. Qui Luca c'è roba grossa.
Me la stai per distruggere.
No, senti che gli è successo, okay, a Penelope. Quando nacque fu gettata in mare per ordine del padre, carino lui,
molto.
E fu salvata da alcune anatre che la tennero a galla e la portarono sulla spiaggia più vicina. Dopo quel bel trauma infantile che gli è stato regalato, i genitori decisero di tenerla e le diedero il nome Penelope, che tradotto significa anatra.
Okay. Che belle persone.
Tuttavia alcuni dicono che il nome c'entra con la questione del telaio, perché in greco pene significa tela.
Okay.
Ora, seppure la storia dell'anatra è molto più avvincente, spero per la salute mentale di Penelope che la verità sia la seconda.
Lo penso, anche se avere già nel nome il proprio mestiere è inquietante altrettanto.
Assolutamente, però, assolutamente vero. Non mi vengono altri esempi, sai, così di
no così
nome
brutto. Stavo guardando Luca Rossi e come un bambino di 5 anni alla parola pene ride, ma è sempre così. Devi capire, okay, che è la giungla.
Ci sta. Con Ulisse Penelope ebbe 3 figli: Telemaco, Poliporte e Arcesilao. Attese 20 anni, ripeto 20 anni, il ritorno di Ulisse.
Grande.
Dalla guerra di Troia, crescendo da sola Telemaco, che era il primo,
sì,
e rifiutando il corteggiamento dei proci. Chi sono i proci? I nobili pretendenti della sua mano, sulla carta. Ma
ci hanno
anche
provato per 20 anni.
Esatto, però erano degli usurpatori dei suoi beni in realtà, cioè,
okay,
volevano sposarsela per affari.
Ah, okay. Tu dici questo è il problema, non c'era amore.
Ma magari pure, però voglio dire, dai, cioè una donna da sola che rimane su un'isola e deve governare tutto.
Vuoi il villone di Itaca, abbiamo capito, ok.
Penelope però riuscì a tenerli a bada i proci, nonostante le pressanti richieste del padre a convogliare a nuove nozze. E ovviamente lo fece grazie anche allo stratagemma della tela, che sappiamo tutti, no?
Che tesse e non tesse.
Tesseva il sudario per Laerte, che tra l'altro era il padre di Ulisse, ricordiamolo.
Mamma mia.
E di notte poi lo disfaceva. Però che succede? Aveva promesso ai proci che si sarebbe sposato uno di loro, considerano 108 nobili e non pochi, solo al termine del sudario. Tuttavia la farsa le fece guadagnare un 4 anni al massimo.
Ma
perché poi
pure tanti,
un'ancella traditrice spifferò tutto ai proci. Posso dire una parolaccia?
È una stronza.
Sta stronza.
Un'infamona sicuramente.
Dai.
Sì.
Per quanto però Penelope, e ora arriviamo al punto in cui te la smonto, simboleggi la fedeltà coniugale, si narra che in questi 20 anni di attesa si innamorò del dio Hermes, con il quale fece anche un figlio.
No, non mi dire queste
il
cose.
Il dio Pan.
Questo è gossip,
ma
non è confermato.
No, ma queste sono le solite malelingue di paese.
Esatto.
Ok. Torniamo ai 20 anni d'attesa. Più volte nel poema Penelope compare con l'epiteto Perifron, cioè donna scaltra sarebbe, non solo perché è dotata di Metis, l'astuzia, come suo marito. Dopo 10 anni di guerra e 10 anni per tornare da Itaca, tra cui la parentesi della maga Circe, non la dimentichiamo, Ulisse tornò a casa e uccise i proci. Si presentò a casa come un mendicante e Penelope sappiamo tutti che non gli credette inizialmente. Tu ti ricordi come fece?
Il cane, non fu Argo a riconoscerlo
no,
subito.
Allora il cane sì, ok, ma lei fece una cosa in particolare.
No, non me la ricordo.
Allora, sottopose alla prova più intima suo marito, ovvero
è
chiese...
È quella. No,
cosa?
Perché Luca mi fa gestacci e io dico sì, forse quella è la prova più intima, diccela.
Disse ai servitori di portare il letto nuziale fuori dalla stanza. A quel punto Ulisse disse no, perché significherebbe sradicarlo dall'ulivo dal quale io l'ho costruito, quindi capito. Così Penelope capì che era proprio lui, era il marito, mancava da casa da 20 anni. Ok, tutti felici, tornò con lui come se non fosse successo nulla e fecero altri 2 figli, ve li ho nominati su.
Beh, dopo 20 anni c'hai un po' di arretrati.
Direi. Ci sono altri finali di questa storia che sceglierò di rinunciarvi volontariamente a raccontarveli.
So. Va bene.
Perché ogni tanto bisogna lasciar perdere nella vita. E il mio parere è che se Penelope ha tradito suo marito, ha fatto bene. Se non l'ha tradito, ha fatto bene uguale.
Ma non... tu cosa pensi? Dici la verità.
Ma io spero che l'abbia tradito.
Un flirt? Perché devi dire?
Ma perché 20 anni di frustrazioni,
con tutti
sti
proci
a mangiarti il cervello, 108 pretendenti, tuo padre che ti mette pressione, cioè dai.
Però è al dio ha ceduto, non
al dio Hermes, sembra di sì.
Un gran bell'uomo.
Non credo però che la figura di Penelope faccia molto bene al mondo femminile, perché consacra la donna colei che attende a tutti i costi, e se ho imparato qualcosa nella mia vita è che niente a tutti i costi.
Accidenti, io l'avevo vista in maniera completamente opposta. Cioè a me piace Penelope non per la donna che deve aspettare, perché non sono nato nel Medioevo, ma perché mi piace la costanza di una passione che mi ci rivedo, capito? Sono una Penelope col pizzetto io in questa costanza.
Ma questo è bello, se è voluto e desiderato va benissimo. Solo che io credo che in 20 anni di attesa molto spesso non è voluto e desiderato, no? Cioè è anche ricoprire un certo ruolo, un certo status probabilmente.
Questo è vero. Quindi concludendo, Olimpia, qual è l'insegnamento che vuoi dare alle nostre pantere?
Io insegnamenti non ne do, però vi condivido la famosa frase di Luciano De Crescenzo sull'argomento, che dice: questa della tela di Penelope è una storia davvero eccezionale, potrebbe essere scelta come emblema di tutte le strategie dilatatorie. La regina, conscia della debolezza del suo paese, si rende conto che l'unico mezzo per impedire ai proci di prendere il potere è quello di tenerli a bada con la più femminile delle arti, quella del tessere. Nasce così il modo di dire la tela di Penelope, ovvero l'arte di rimandare una decisione sine die. Un monito, se mi posso permettere, per tutti: rimanda il giusto tu nella vita, ok? Tu Luca, io Olimpia, tutti voi.
No, perché a Roma Roma si dice in un altro modo, ma è troppo volgare per dirlo in questa trasmissione. Poi te lo dirò a microfono spenti, ma lo saprai forse.
Lo sai che non lo so?
Non lo sai?
Giuro.
Allora dopo te lo dico. Luca ride di là perché ci ha pensato anche lui. Olimpia, l'appuntamento è tra una settimana. Ormai yes. Non riesco più a guardare un oggetto senza pensare, chissà se Olimpia l'ha già visto.
Ok.
Non spoileremo nulla. Ciao.
Ciao.
Bagheera, la giungla di Radio Cusano Campus, curata e condotta da Bussoletti.